Allora, ringrazio Manuel perché siamo nella stessa. Dove sei? Ah, ecco. Siamo nella stessa barca. Periodo in cui veramente il cervello è in mille posti e una fatica matta a concentrarsi sulle cose del Signore. Penso che ci sono, almeno nella mia vita, ampi margini di miglioramento su questo. Ma la cosa che mi consola sempre, come abbiamo anche cantato, è che grazie a Dio c'è Gesù che non fallisce mai. E su questo noi ci fondiamo, perché Lui è il nostro modello, Lui è la nostra roccia, il nostro fondamento. E Giovanni ci dice che se rimaniamo in Lui come il tralcio rimane nella vite, noi possiamo portare frutto, perché senza di Lui non possiamo fare assolutamente niente. Quindi è bello sapere questo e ancora oggi avremo un'occasione per ammirare questo modello. Qualche tempo fa erano venuti anche qua una coppia di nostri amici tedeschi e loro lavorano entrambi con le persone di strada, lei con le prostitute e lui con persone di strada. E lui mi raccontava, se ho capito bene, che una volta, là ci sono tanti turchi in Germania, parlando di Gesù con uno di questi immigrati, e lui gli ha detto: io sono 15 anni che vivo qui e mai nessuno mi aveva parlato di Gesù. È la prima volta che ne sento parlare. Circa una ventina d'anni fa, un fratello svizzero tedesco, Martin, mi aveva raccontato una storia simile, ma tragicomica. Durante un'evangelizzazione in Francia, ha chiesto a una ragazza: conosci Gesù? E la risposta è stata: mi spiace, ma sono qui da poco e no, non lo conosco. E questo ci fa capire l'urgenza che c'è di parlare del Signore, di parlare di Gesù alle persone, perché i tempi sono malvagi. Quindi ci vuole intenzionalità nel fare questo. E infatti oggi vedremo Gesù che intenzionalmente parlerà del Vangelo a una donna. E lo troviamo in Giovanni 4, giusto? Grazie. E voglio cominciare a leggere Giovanni 4 partendo da Giovanni 3, l'ultimo versetto. Allora, l'ho diviso in 5 punti, così sapete più o meno dove vado a parare. 5 punti. Allora, Giovanni 3, dal versetto, l'ultimo versetto del capitolo 3. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi disubbidisce al figlio non vedrà la vita, incombe su di lui la collera di Dio. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa mezzogiorno. Siamo in un posto storico, Sicar, che è una zona della Samaria vicino a Sichem, l'odierna Nablus, per intenderci la parte Cisgiordania. Sono successe un sacco di cose lì. Lì Abramo ha costruito un altare, Giacobbe ha acquistato un terreno, Giuseppe è stato sepolto, Giosuè ha rinnovato l'alleanza con il popolo e si trova tra circa due montagne, da una parte c'è Ebel e dall'altra c'è Ebal, scusate, non Ebal e Garizim. Qua ci viene detto che Gesù doveva passare per la Samaria. In realtà non doveva passare, nel senso che non ci passava mai nessuno da quelle parti lì, perché lo sappiamo bene che i samaritani non avevano relazioni con i giudei. Quindi i giudei cosa facevano? Quando dovevano dalla Giudea andare in Galilea, invece di passare dentro la Samaria, attraversavano il Giordano, facevano tutta la strada di là, nella Perea, e poi rientravano in Galilea, perché non volevano avere a che fare con i samaritani. Ma qua Gesù ci dice, il Vangelo di Giovanni, che doveva passare. Quindi significa che lui voleva passare intenzionalmente in questo paese perché c'era qualcuno che doveva sentire parlare, doveva sentire il Vangelo. E questo già ci fa capire che Gesù ha un'agenda. Lui comunicava spesso con suo padre e c'era un'agenda che seguiva, che andava ogni tanto anche un po' contro le tradizioni locali. Il fatto di parlare con dei samaritani. E sappiamo anche questo perché poi dopo il Vangelo ci dice che i discepoli, quando vedono, a parte che i discepoli avevano già erano sicuramente colpiti dal fatto che Gesù volesse andare lì, ma poi l'hanno visto parlare con una donna ed erano un po' sorpresi di questo fatto. La prima cosa che ci viene subito, che capiamo, è che Gesù si lascia guidare dallo Spirito. E questo ci fa capire che abbiamo bisogno di ascoltare quello che lo Spirito ci vuole dire. Sempre questo fratello che vi dicevo prima, se ho capito bene quando mi raccontava le cose, dico se perché parlava tedesco, non perché non capissi l'italiano. Lui ha detto che ogni mattina, prima di uscire di casa, lui prega il Signore, sia che deve andare a fare la spesa, sia che deve andare a parlare con qualcuno, sia che deve andare dal dottore, dal gommista, chiede al Signore la guida. Dimmi tu cosa devo dire se incontrerò qualcuno, come mi devo comportare. Ha questa abitudine. E mi ha raccontato un sacco di testimonianze di come il Signore lo guida. E penso che su questo ho molto da imparare. Poi il secondo punto, che lo leggiamo andando avanti con la lettura, dal versetto 7, vediamo l'approccio che ha Gesù con questa donna. Un approccio, leggiamo. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Quindi vediamo che Gesù, per come approcciarsi a questa donna, per cercare di trovare un ponte con una persona di un'altra cultura e di un altro sesso, che non avevano di solito relazioni tra di loro, non parlavano, cerca qualcosa nei suoi bisogni. Anzi, prima di tutto nei suoi bisogni, perché c'aveva sete, era mezzogiorno, aveva camminato, quindi aveva sete, ma anche nei bisogni di questa donna. Quindi cerca degli argomenti che possano interessarla. Fa qualcosa per andarle incontro. E questo è un qualcosa che è intenzionale. Bisogna pensarlo, di volerlo fare. Io voglio parlare del Signore a questa persona, allora chiedo al Signore la guida, cosa potrebbe interessare a questa persona, quali potrebbero essere i suoi argomenti per poter avere un ponte e parlarle di te. E poi ovviamente il Signore Gesù invita ad andare a Lui, noi non siamo Gesù, quindi invitiamo le persone ad andare a Gesù. Infatti, per esempio, se vi ricordate in Giovanni 1 ci sono due episodi dove Gesù invita Andrea e un altro discepolo a venire a vedere e poi Andrea invita suo fratello ad andare da Gesù. Gesù invita Filippo a seguirlo, Filippo invita Natanaele ad andare da Gesù. C'è Gesù sempre al centro, quindi noi invitiamo le persone ad andare a Gesù, a seguirlo insieme. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi, di nuovo, intenzionalità. Ma poi andiamo avanti. Arriva la parte dolorosa. Quando parliamo del Vangelo alle persone c'è sempre una parte scomoda, fastidiosa, che però bisogna attraversare. È obbligatoria. Versetto 15. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Bisogna affrontare il peccato. Se io non sono convinto di essere malato, non prenderò mai la medicina che mi viene data. Devo avere la convinzione di avere un problema. Se io non sono convinto del mio peccato, non sentirò mai la necessità di essere salvato da questo peccato. Quindi bisogna affrontarlo, ma come affrontarlo? È interessante che nonostante sia abbia preso subito di petto la cosa, su questa faccenda dei 5 mariti, la donna non si è sentita giudicata. Cioè Gesù è riuscito ad arrivare a questo punto e a dirle in faccia come stanno le cose senza che lei si sentisse giudicata. Quindi ha avuto una sensibilità guidata da Dio. In piemontese si chiama deut. Il deut è il tatto, è quel modo di fare che l'altra persona lo accetta. Ricordo che... dove sei? Forse non c'è. Andrea, tua nonna, un giorno era seduta dietro me e Cristine, lì, e Cristine penso avesse, forse il colletto messo male, non ricordo esattamente cosa, e tua nonna gliel'ha sistemato. Ma l'ha fatto in un modo che Cri ha detto: non mi sono sentita a disagio, perché ha avuto tatto, garbo, ecco, anche questa parola, garbo. E così è il Signore. E noi dobbiamo imparare a essere così con le persone, arrivare al punto, ma con quella sensibilità che Lui ci chiama ad avere, che fa parte del pacchetto dell'amore. E la Bibbia dice che noi, credenti, che abbiamo ricevuto il suo Spirito, abbiamo questa facoltà e questa capacità, perché ci viene da Lui. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi possiamo chiedere al Signore: aiutaci ad avere questo tatto con le persone, ma di arrivare al punto anche facendo una domanda scomoda. Non dobbiamo cercare di passare oltre. E poi si arriva al dunque. Versetto 21. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. E la donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. E poi si arriva al Vangelo. Qui Gesù dà alla donna samaritana già un anticipo di quello che sta per succedere. C'è tutto un pacchetto del Vecchio Testamento, fatto di leggi, riti, sacrifici, oggetti di culto. Ah, ma c'eri anche tu, non ti ho visto. Volevo dire tua mamma, ho detto tua nonna. C'era il Tempio, c'era tutto un pacchetto che prefigurava quello che sarebbe stata l'opera di Gesù. Ma arrivato Gesù, tutto questo pacchetto, sì, è servito per arrivare a lui, ma poi adesso c'è Gesù, e da qui in avanti c'è qualcosa di nuovo. E infatti Gesù già comincia a dire: guarda che non sarà né qui né là, ma ci sarà la possibilità di adorare il Padre in spirito e verità. Quindi passiamo a un'adorazione che non è più legata a un luogo, ma è ovunque. Non è più legata a riti esteriori, ma personali e interiori. Non è più mediata da sacerdoti o da sacrifici, ma è diretta. Non è più limitata a feste o a giorni specifici, ma è tutti i giorni. In ogni momento, in ogni luogo. Un'adorazione centrata sul cuore, sulla verità, sull'azione dello Spirito, accessibile a tutti, ovunque. Questo è il messaggio del Vangelo, che Gesù è venuto per salvarci e per darci una nuova vita, per darci la vita eterna e permetterci di arrivare al Padre senza altri mediatori, perché Lui è l'unico mediatore tra noi e il Padre. E l'Epistola agli Ebrei dice: così, fratelli, ora siamo liberi di entrare nel luogo santo del cielo, grazie alla morte di Cristo. Egli ci ha aperto una via nuova e vivente attraverso quel velo che è il suo corpo. Adesso abbiamo un sommo sacerdote a capo del vero santuario di Dio. Dunque, avviciniamoci a Dio con cuore sincero e con piena fiducia. E questo è il messaggio che possiamo dare alle persone. Adesso c'è una possibilità di arrivare, adesso c'è, già da un po', c'è la possibilità di andare direttamente a Dio attraverso Gesù Cristo, che ha pagato, come abbiamo sentito stamattina, al nostro posto. È stato schiacciato Lui al nostro posto. E questa è una verità che abbiamo fatto nostra. Chi l'ha fatta? E siamo chiamati a predicarla anche agli altri. E arriviamo al quinto punto. Non lo leggo tutto perché è un po' lungo, lo parafraso. In questo momento arrivano i discepoli, che erano andati al supermercato a fare la spesa, arrivano e la donna lascia la brocca e va nel villaggio a dire a tutti: ehi, c'è qualcuno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non è che potrebbe essere lui il Messia? E mentre c'è un po' di subbuglio nel villaggio, quindi la gente comincia a raccogliersi per ritornare, nel frattempo Gesù e i suoi discepoli fanno merenda, o meglio i discepoli. E i discepoli invitano Gesù a mangiare: maestro, mangia, il mio cibo, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E questa scena qua le abbiamo già viste un po' nel Mark Drama. I discepoli, che sono, lo dico in modo gentile, però sono un po' capre, quindi fanno sempre fatica ad arrivare a capire le cose del Signore, non capiscono che Lui sta parlando di un'altra cosa. Dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. E io mi chiedo se anche noi come suoi figli, chi ha creduto, ha questo obiettivo nella vita, che il suo cibo è fare quello che vuole il Signore e compiere l'opera sua. E qual è il suo volere? Il suo volere è che noi andiamo e facciamo discepoli, intenzionalmente, con la sua guida, ma questa è la nostra chiamata. Siamo stati chiamati per questo. E poi Gesù fa, ancora una volta, gli dà un altro sprono a questi discepoli e gli dice: voi dite che mancano 4 mesi alla mietitura, però alzate gli occhi e guardate bene, perché è già tutto pronto, è già pronto per essere raccolto. E dice: voi adesso venite a raccogliere dove non avete seminato, perché ci sono persone che seminano e magari non raccolgono, magari raccoglie qualcun altro, ma siamo un team, lavoriamo insieme, c'è chi semina e c'è chi raccoglie, c'è chi annaffia anche. È sempre merito del Signore, però prendiamo coscienza di essere una famiglia e ognuno ha il suo compito. Forse non raccoglieremo con quella persona, forse raccoglieremo con qualcun altro, ma siamo chiamati a seminare e a fare la nostra parte. Quindi, tornando all'inizio, c'è urgenza. L'urgenza è che i tempi sono malvagi, lo erano già 2000 anni fa, quando è stata scritta, oggi più che mai, e bisogna recuperare il tempo. Abbiamo una chiamata di fare discepoli. E sicuramente non saranno le mie... Posso dirlo anche 100 volte, dovete fare discepoli, perché come aveva ricordato Samuele, della predica di Gioele, la passione per Cristo è quella che ci spinge a fare le cose. Il fatto di sapere di essere stati salvati da una condizione di perdizione eterna, per gratitudine noi ubbidiamo all'agenda del Padre e andiamo e parliamo. Però dobbiamo essere consapevoli che ci vuole intenzionalità nel fare le cose, come dicevi anche tu, Massimo. Partire già dal mattino col presupposto: Signore, cosa devo fare? Cosa devo dire? Dove mi vuoi? Per favore, guidami tu. Dov'è che lo Spirito ti sta sfidando per iniziare o coltivare delle relazioni intenzionali? Quali persone vuole Dio che tu gli parli in modo intenzionale? Allora vi lascio un piccolo compito da fare a casa. Pensate a 2 persone, anche a una, cominciate con una, con cui volete parlare del Vangelo, e cominciate a pensare a quali argomenti poter utilizzare come ponte per poi arrivare a parlare del Vangelo. Quali sono le sue passioni, che cosa gli piace fare? Quali hobby ha, forse? Andiamo in modo intenzionale. E che il Signore ci guidi a fare questo, chiamiamolo esercizio, ma io preferisco chiamarlo stile di vita, di arrivare alle persone in modo intenzionale. Lui ci può guidare e lo fa molto volentieri. Preghiamo. Signore, ti ringrazio ancora una volta per averci dato la possibilità di guardare a Gesù, di guardare a questo modello così perfetto che non fallisce mai. E vogliamo imparare da Lui, vogliamo arrivare alla Sua statura, vogliamo essere guidati da Te per essere uno strumento nelle Tue mani. Benedici la Tua parola nel nostro cuore. Benedici le nostre menti e tienile sempre concentrate su di te e sulla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.